la preghiera che dobbiamo sempre tenere viva nei nostri cuori è che la parola che ascoltiamo, la parola di Dio che ci viene regalata, è per noi. E perché noi possiamo ascoltarla e farla nostra, e quindi cogliere con stupore, con commozione, con richiesta di perdono e rendimento di grazie, questa parola che è detta oggi a te, per te. Oggi, nella intercessione potentissima della Madre di Dio, il regalo che dobbiamo accogliere. Per poterlo fare abbiamo il desiderio, la necessità assoluta di affidarci alla misericordia del Signore, perché i nostri pensieri, le nostre azioni, gli eventi della nostra vita sarebbero troppo lontani. E quindi per poter accogliere in pienezza, in umile pienezza, il dono del Signore, chiediamo con tutte le nostre forze la grazia della sua misericordia.
Ieri sera in un intervento è stato detto che il fatto che gli egiziani vengano, entrino nell'acqua e siano uccisi nell'acqua è un fatto di salvezza. Io ho visto che c'è in effetti un passo parallelo, un avvenimento nella Bibbia che lo confermerebbe. È la vicenda del profeta Giona. Sappiamo che il profeta Giona è vissuto molti secoli dopo, però le parole della Bibbia sono compresenti l'una all'altra, come sappiamo, e quindi è lecito chiamarlo in causa. Sappiamo che Giona era una persona simpatica ma negativa. Lui, per il suo peccato, viene buttato nell'acqua più profonda, scende nell'acqua più profonda, alle radici dei monti, e lì trova un pesce che lo mangia e poi lo ributta sulla terra ferma. Ecco, quindi mi sembra che il fatto degli egiziani sia, possa essere spiegato in questo senso. Loro sono nella terra di morte, e anche noi, che siamo egiziani, eravamo nella terra di morte, e per andare alla vita verso la Gerusalemme celeste noi dobbiamo, siamo dovuti entrare nell'acqua del battesimo dove abbiamo incontrato il Signore. Quindi, ecco, gli ebrei sono gli ebrei, il popolo eletto, ma noi siamo gli egiziani. Noi per andare verso la terra promessa dobbiamo, ecco, morire alla vecchia vita e entrare in quella nuova. Ecco, quindi al di là dei dubbi che sono venuti, il fatto sia giusto che gli egiziani vengano uccisi, penso che questo possa essere, ovviamente è un discorso non letterale ma allegorico, ecco, però che ci renda ragione degli egiziani che siamo noi, che per entrare nella vita siamo dovuti entrare nell'acqua del battesimo e lì abbiamo trovato quel pesce che ci ha salvati poi. Perché, come dice il Salmo, dal profondo a te grido, Signore. Non è che uno gira per la strada e si mette a invocare il Signore. Di fatto è così. Bisogna entrare nell'acqua, morire alla vita vecchia e trovare il Signore che ti salva.
Purtroppo io non sono riuscito a guardare il testo, forse a confermare, forse per me, spero di fare un errore. Questo versetto 13 che inizia oggi il testo sembra fuori luogo oppure entra in luogo benissimo, perché conferma di Giuseppe: mi dà il tuo amore questo popolo che hai scattato, con la tua potenza, la tua santa dimora. Ora dopo, se guardo 14, mi sembra più conseguente di cosa detto qui adesso. Questo testo mi sembra confermi. Siamo noi questi egiziani che abbiamo sbagliato, siamo sempre lì che facciamo le sciocchezze. Mi dà tutto amore. È questo che ci aiuta a uscire da questa nostra terra sbagliata. È l'amore di Dio che ci conduce con sua potenza alla sua santa dimora. Il nostro cammino ti guida lui. se parliamo questo fuoco, nube ci accompagna, vai a tutto. Ora, anche stamattina siamo qua a guidarci per liberare la colonna di fuoco e dietro spadovani. E lì quella ci sarà. Mi sembra questa la conferma bella di questo nostro cammino in quell'esito. Io con un po' avanti subito notiamo che c'è di sera e subito comincia poco gli errori del popolo, i contramenti. Poi oggi vuol dire che quel terzo è molto bello perché c'è questo finale, questa polvesana, mi ha portato polvesa Maria, tu hai sbagliato anche quello di l'altro, e quello mi sembra un bellissimo collegamento corra per la festa di presentazione del tempo, a femminile che molto ci aiuta a capire la nostra strada, non capire io, c'è mai la polvesa che mi ha tirato lei gridando. Poi mi sembra anche bello questo casualità di incontro questo testo, perché al pomeriggio dovevamo parlare anche queste miniserie femminili, mi sembra sono cose belle.
Rispetto a questo canto che ieri è cominciato, non so, mi sembra di vedere che appunto tutto quello che abbiamo letto poi ieri è del grande canto di ringraziamento perché il Signore ha liberato questo popolo dalla schiavitù e quindi è un grande evento e un grande ringraziamento. E oggi mi sembra che si vada avanti perché adesso questo popolo che il Signore stesso ha riscattato dalla schiavitù diventa proprio il suo popolo e lui lo vuole portare nel luogo, non semplicemente in un luogo in cui loro possono poi abitare tranquilli, ma è il suo luogo, parla proprio anche di santuario e quindi mi sembra che lo porti, è sempre di più sua proprietà, diciamo, è suo, perché sia il popolo suo che lo lode in eterno. A me è venuto a pensare a questa, adesso in fondo a questo cambio, cioè è sempre un canto che va avanti e che ti porta però a vedere la situazione nuova che il Signore stesso vuole e che quindi sia il popolo che sta nel suo santuario, diciamo, e che lo loda appunto in eterno. E nello stesso tempo mi sembrava che questo già cantavano, poi c'è stato questo intermezzo anche di parole e poi di nuovo c'è Maria, sorella di Aronne, con tutte le donne che cantano. Allora mi sembrava che ci fosse una cosa che diventa come più familiare, diciamo, ma che coinvolge tutto il popolo, gli uomini che avevano, insomma, che possono combattere o avere certe, ma tutti, uomini, donne, mi sembrava insomma che tutto questo popolo che è chiamato ad abitare sempre col Signore e a lodarlo sempre, dove tutto questo riguarda certamente noi, no? Che quindi siamo chiamati il suo popolo a lodarlo in eterno.
Entrano in ballo anche degli altri personaggi o nuovi, diciamo, in questo passaggio, che sono i popoli che saranno i vicini di Israele quando prenderà possesso della sua terra. Quindi è un po' un anacronismo questo qui, perché sono ancora nel Mar Rosso e la notizia di quello che Dio sta facendo per loro giunge già nel posto che è la loro destinazione finale. Ci vogliono almeno 40 anni ancora per arrivarci, però Edom, Moab, i Filistei, gli abitanti di Canaan, oggi ricevono la notizia e hanno una determinata reazione. Io mi sento molto interpretato, come ci si sente interpretati dagli egiziani oggi, io mi sento interpretato da questi popoli lontani per ora ancora e stranieri, intanto perché la notizia e la parola di Dio, i prodigi del Signore arrivano e giungono indipendentemente da dove si svolgono, lontano, i popoli lontani osservano, vedono, ascoltano, e quindi quello che noi stiamo facendo qui oggi non lo sa nessuno, però la notizia arriva, secondo il disegno di Dio, dove deve arrivare. Ecco, la reazione di questi popoli è terrore, tremore, spavento, ira, e sono tutte reazioni che uno, io provo quando senti della buona notizia, perché l'uomo nuovo, l'uomo vecchio che c'è in noi, come il vino vecchio che c'è negli occhi, si rompe quando c'è la buona notizia che arriva e spacca. E quindi siamo noi questi popoli che sono raggiunti dalla notizia delle opere di Dio, che da una parte abbiamo paura e dall'altra ci arrabbiamo, come quando vediamo le opere buone di uno dei nostri fratelli e invece di gioire ci arrabbiamo, siamo invidiosi perché fa queste cose qui Dio a loro e non a me, eccetera eccetera.
Anch'io sono rimasta colpita da questi popoli nuovi che entrano come personaggi, perché da una parte ho visto che la traduzione vecchia mette tutti i verbi al presente, soprattutto il versetto 16, dice: piombano sopra di loro la paura e il terrore per la potenza del tuo braccio, restano immobili come pietra. Invece la traduzione nuova mette al congiuntivo, che insomma almeno in italiano è molto diverso, perché il presente è un avvenimento che accade, il congiuntivo o è una preghiera o è una supplica, un'invettiva, però insomma è una cosa che in ogni caso deve accadere. Quindi insomma sono rimasta un po' incerta. E poi devo dire che non sono riuscita a fare una lettura spirituale come Martino, ma sono rimasta a una lettura politica, insomma la situazione di Israele adesso è pazzesca e tutte le volte ci diciamo che è pazzesca, peggio di così non può andare, e invece tutte le volte diventa sempre peggio. E quindi questo rapporto con questi vicini, con questi coabitanti, ecco, e mi chiedo oggi, questa mattina, Lorenzo legge questo passo lì, insomma,
mi ha fatto pensare queste cose soprattutto al mistero della liturgia, che ha questa capacità di unire i tempi e i luoghi anche lontanissimi. Quindi sono, appunto, stanno passando il Mar Rosso e già parlano non solo dei popoli ma anche della santa dimora sul monte, quindi una cosa che ci vorranno almeno 5 secoli ancora prima che Salomone costruisca il Tempio sul monte. Quindi proprio c'è questo canto, riesce a percepire, a raggiungere anche luoghi e tempi molto lontani, e noi sì, sappiamo che è così, cioè quando entriamo nella liturgia ci colleghiamo ad avvenimenti e luoghi che non ci sembrano presenti. È proprio il miracolo di questa grande potenza che ha la preghiera comune, il canto, appunto, come oggi e ieri consideravamo. Quindi anche sì, per pensare i nostri fratelli in Terra Santa, in Africa, oggi poi oltretutto c'è questo anniversario di 40 anni della nostra presenza in Africa, e fa appunto pensare a questo grande miracolo della liturgia che avvicina, anzi rende contemporanei e conterranei tutti.
Pensavo che tutte queste notizie che partono, non si sa dove partono, perché il testo non lo dice, quindi c'è un'azione un po' misteriosa da parola di Dio nella storia, per cui un evento anche distante, eccetera, ha influenza e agisce nel cuore, nella mente, nella storia di tante realtà più o meno lontane, insomma, che però sono collegate a questo evento. Ecco, mi pare anche che potrebbe mettere in parallelo con alcuni passi del Nuovo Testamento in cui si dice che la parola di Dio si diffonde, sono affermazioni che vanno al di là di quello che magari è constatabile con un'indagine, diremmo, sociologica. Ci sono anche dei sami, adesso non mi viene in mente, che parla di questo viaggio della parola di Dio, insomma. Quindi,
bene. Allora forse possiamo concludere questa nostra sosta sulla parola ricordandoci di un sospetto che inevitabilmente viene. Noi in questo momento stiamo fuggendo dalla realtà, oppure ci stiamo veramente entrando? Perché questa è in qualche modo l'istintiva accusa che nasce dentro di noi. La liturgia è una fuga dalla realtà. Invece, con tutte le nostre forze e attraverso anche tutti i nostri limiti, sempre di più dobbiamo riconoscere che questo breve durata di tempo che è la nostra preghiera e anche il nostro incontro qui, ma anche il nostro muoverci da casa, forse l'avere voluto ascoltare per un momento anche questa parola che qui veniva celebrata, è il contrario della fuga dalla realtà. Noi adesso, in questo momento, nella Divina Liturgia, siamo nella realtà profonda, realtà che non esclude nessuno, evidentemente. Noi avvertiamo moltissimo in queste occasioni, per esempio, durante la celebrazione della Messa, la testa mi parte molto spesso in direzione di una situazione completamente opposta. Penso a me stesso, penso a una persona, a un avvenimento che sta succedendo, a una guerra scatenata che è in atto, è vero? E però capisco che tutto questo è il frutto di quello che per grazia di Dio io sto celebrando insieme a voi, è vero, per grazia vostra, per la vostra carità fraterna, che non mi ha ancora escluso del tutto, è vero, per cui quando Francesco dice che devo presiedere, lo manderei a quel paese, è vero, perché mi fa scomodo, invece lui in quel momento lì mi vuole portare dentro alla realtà più profonda della mia vita. Questa è la meraviglia che noi stiamo celebrando anche questa mattina. Questo è il dono meraviglioso che il Signore ci ha dato. E quindi tutta la nostra vita che fra pochi momenti ricomincia nella sua ordinarietà, noi stiamo chiedendo al Signore di riempirla di quello che noi facciamo. Avete visto come sono anche gli avvenimenti che le scritture in questi giorni ci stanno trasmettendo, cioè qualche cosa di assolutamente nuovo, di fuori dai coppi, insomma, in certo modo, è la realtà, è quello che accade. Noi qui siamo figli dello stesso Padre, siamo in questa comunione sublime che non riguarda solamente il rapido tempo della divina liturgia, ma che dice il significato profondo della nostra vita, no? Fuori dai qui, il comando che il Signore ci dà è quello di trasferire parole, pensieri, sentimenti, richieste di perdono, accoglienza del dono di Dio, perché anche la nostra realtà ordinaria, che fra pochi minuti inizierà, non sia separata da questo, ma generata da questo. E quando questa sera chiederemo il perdono del Signore per questa giornata, gli chiederemo precisamente proprio questo, di avere misericordia di noi che in quella occasione, con quella persona, con quel pensiero, non siamo stati dentro al dono che in questo momento stiamo ricevendo insieme. Questa è la realtà. Ed è interessante perché la cultura mondana tende a capovolgere, no? E quindi a farci pensare che quello che stiamo celebrando qui, questi pochi minuti, sia una specie di fuga dalla realtà per respirare. Poi dopo tratterremo il fiato per campare durante questa giornata. Ma non è così. È che quello che stiamo celebrando è il segreto positivo della nostra vita di oggi. È la grande benedizione del Signore, è la sua alleanza con ciascuno di noi, anche con le nostre piccolezze, le nostre povertà e le nostre miserie. È per quello che la Divina Liturgia, notate, ci porta a degli elementi molto semplici e poveri della vita. Dice, ma questo è il corpo di Dio, questa è la parola di Dio, questa è la misura della sua misericordia. E noi qui siamo venuti anche questa mattina per ritrovare la realtà della nostra vita, non la fuga dalla realtà, ma la nostra vita. È la grazia che domandiamo anche oggi, con pace, si capisce, ma anche con la consapevolezza di quanto siamo lontani. Non siamo i protagonisti della storia che ci viene donata dalla Divina Liturgia, ma siamo venuti a chiedere proprio di questo. Addirittura per la nostra tradizione cristiana siamo venuti a nutrirci di questo, come di un cibo del cielo, perché poi inizia la giornata, saremo strappati via facilmente, ognuno ha in mente tutte le sue fragilità, e noi siamo qui questa mattina ancora una volta per domandare che la potenza dell'amore di Dio, significata e resa presente dai segni umili e divini della liturgia, ci riempia del mistero del Signore e ci consenta di custodirlo e celebrarlo nelle ore prossime di questa giornata, in questo luogo semplice e umile nel quale siamo a vivere, ma luogo prezioso in questo momento, luogo di appuntamento con la potenza dell'amore di Dio e la ricchezza della sua misericordia.